giugno. Nomino gli scrutatori. Propongo il consigliere Lazzari e il consigliere Vedovelli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due astenuti. Passiamo all'ordine del giorno. Primo punto, approvazione del rendiconto della gestione 2019. Do la parola all'assessore Martinatti.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Come sapete, il bilancio consuntivo costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, che è iniziato con l'approvazione del bilancio di previsione e con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Il rendiconto della gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili e al corrispondente impiego delle stesse, per il raggiungimento degli obiettivi sia strategici di lungo termine che operativi di breve e medio termine. Dal 1 gennaio del 2016 gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal decreto legislativo 118 del 2011 ed in particolare in aderenza al principio generale numero 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Al bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 10 del 19 marzo 2019, sono state apportate le seguenti variazioni e prelevamenti. Abbiamo infatti avuto 13 prelevamenti dal fondo di riserva, 7 variazioni di bilancio, una variazione di cassa e 20 variazioni compensative di PEG, di cui 14 effettuate dal responsabile e 6 di competenza della Giunta Comunale. Il consuntivo dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 27 giugno del 2019, mentre il bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 26 settembre 2019. Per quanto riguarda la gestione di competenza, il risultato presenta un avanzo di quasi 800.000 euro e questo avanzo è dato dalla differenza tra gli accertamenti di competenza, che ammontano a circa 15 milioni, e gli impegni di competenza, che ammontano a 14 milioni e 300.000. Venendo alla cassa, il fondo al 31-12-2018 ammontava a 1.630.000 euro. Nel corso dell'esercizio 2019 si rilevano riscossioni per 9.938.000 e pagamenti per 10.126.000. Dalla differenza si ha che il fondo di cassa al 31-12-2019 ammontava a circa 1.440.000. Veniamo all'avanzo di amministrazione. Come abbiamo visto, il fondo di cassa al 31-12-2019 ammontava appunto a poco più di 1.440.000. A questo abbiamo sommato i residui attivi, che per il 2019 ammontavano a 7.600.000, e sottratto i residui passivi, pari a 3.865.000, ed il fondo pluriennale vincolato sia per spese correnti che in conto capitale per 3.315.000. Ottenendo così l'avanzo di amministrazione pari a 1.873.000. Come sapete, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, determinata in sede di rendiconto, ammonta a 58.475 euro e comprende il saldo di cassa 2015 riversato a seguito della chiusura del consorzio di vigilanza boschiva ed entrate accertate e incassate a titolo di monetizzazione dei parcheggi. La parte invece accantonata dell'avanzo ammonta a 1.124.000 ed è così costituita. Per euro 426.000 per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Poi c'è il fondo contenzioso, che è pari a 400.000 euro. e l'accantonamento afferente al TFR di competenza dell'ente con riferimento al personale che cesserà l'attività lavorativa nei prossimi anni, che ammonta a 298.000 euro. La parte invece destinata agli investimenti è pari a 56.000 dell'avanzo sempre, è pari a 56.373 euro ed è interamente costituita da economie di spesa su impegni di parte capitale finanziati da entrate non vincolate rilevate in sede appunto di rendiconto. Arriviamo così all'avanzo di amministrazione del Comune di Mezzo Lombardo, quindi si parla della quota libera, che come avete avuto modo di vedere ammonta a 633.000 euro. Per quanto riguarda la gestione economico-patrimoniale, il decreto legislativo numero 118 del 2011 prevede infatti che gli enti in contabilità finanziaria adottino un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che rimane pur sempre il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione. Venendo al conto economico, quindi gestione economico-patrimoniale, si basa su uno schema formulato di un modello a struttura scalare, che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria, e giunge al risultato economico finale nell'esercizio 2019, che è una perdita di 1.475.000. La gestione operativa chiude con un risultato negativo pari a 1.691.000, nel rispetto dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono anche l'iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità. La gestione finanziaria chiude con un risultato positivo di 247.000 euro, dovuto agli interessi attivi passivi presenti negli oneri e nei proventi finanziari. Come richiesto dai nuovi principi contabili, le rivalutazioni delle partecipazioni, in base al criterio del patrimonio netto ammontanti a 53.000 euro, sono iscritte alle altre riserve indisponibili del patrimonio netto. Venendo alla gestione straordinaria del conto economico, si ha un risultato positivo di 164.000 euro. Le imposte sono pari a 196.000 euro e corrispondono all'IRAP. Lo stato patrimoniale, invece, dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di quel decreto legislativo 118, appunto, del 2011. Il patrimonio degli enti locali è costituito da quel complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene, rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i rate e i risconti attivi. Mentre il passivo invece si distingue nelle varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in cinque classi principali: patrimonio netto, i fondi rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto, i debiti, rate e risconti passivi. In conclusione si riportano alcune considerazioni relative alle principali voci che hanno concorso alla formazione della perdita d'esercizio. A fronte di un risultato dell'esercizio 2018 chiuso in negativo per 862.000 euro. Questa differenza tra i due anni, come avete avuto modo di vedere dalla lettura del conto economico, è sostanzialmente invariata per quanto riguarda la gestione operativa. Anche la differenza rispetto appunto al 2018 del saldo tra proventi e oneri finanziari è sostanzialmente invariata. Di conseguenza, la differenza tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2019 è data da un decremento del saldo dei proventi e oneri straordinari per pari circa 600.000 euro. Tale differenza tra i due esercizi è riconducibile principalmente a una consistente riduzione dell'importo delle sopravvenienze attive e alla riduzione dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Veniamo al piano di miglioramento. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale 2010 ha introdotto l'obbligo da parte dei comuni di adozione di un piano di miglioramento Questo piano di miglioramento è finalizzato alla riduzione della spesa corrente. La deliberazione della Giunta provinciale del 2016 ha assunto come parametro di riferimento la spesa di funzionamento iscritta alla funzione 1 del consuntivo 2012 ed ha previsto che per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ci fosse un obiettivo di riduzione di tale spesa pari alla sommatoria dei tagli sul perequativo operati ai fini della partecipazione appunto dei comuni trentini a quel processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale. Il periodo di riferimento era appunto quello tra il 2012 e il 2019. Per il comune di Mezzolombardo questa riduzione doveva essere almeno pari a 193.000 euro. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione è stata effettuata avendo a riferimento appunto la spesa disgiunta dal consuntivo 2019. L'obiettivo appunto era quello di risparmiare diciamo 193.000 euro. Bene, come avete avuto modo di vedere, il contenimento è stato ulteriormente, cioè è stato maggiore di 114.000 euro, oltre i 193.000 euro risparmiati. Veniamo ora alle voci di maggiore interesse del rendiconto 2019. Sul fronte delle entrate tributarie, il gettito complessivo del rendiconto 2019 ammonta a 2.616.000. Per quanto riguarda invece i trasferimenti, a rendiconto ammontano a 2.960.000. Complessivamente, invece, le entrate extratributarie sono state accertate circa in 1.500.000. Sul fronte delle entrate in conto capitale sono registrate entrate pari a 2.210.000 euro. Passiamo alla parte delle spese. E nelle spese correnti sono stati assunti impegni per 6.324.000 euro, mentre sulla parte capitale per 3.261.000 euro. I prestiti, la quota di spese per il rimborso prestiti del Comune di Mezzolombardo ammonta a 145.000 euro. Chiaramente sta calando negli anni. Per quanto riguarda le spese per servizio per conto terzi, sono la stessa partita che si trovano nel titolo settimo delle entrate, che appunto si eguaglia. L'organo di revisione ha redatto in data 18 maggio 2020 la relazione al rendiconto, che ha consegnato all'amministrazione senza particolari osservazioni. Colgo appunto l'occasione anche per ringraziare il revisore unico, il dottor Gabrielli. Ringrazio anche il nostro segretario, il dottor Bazzanella, la dottoressa Brighenti e il dottor Rizzi per l'impegno speso nella preparazione e nella redazione di questo consuntivo 2019. Grazie. Se ci sono domande rimango a disposizione.
Grazie Assessore. Prima di aprire la discussione do la parola al consigliere Vedovelli che ha presentato l'ordine del giorno su questo punto. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, oggetto emergenza Covid-19, misure di sostegno. Fatte le seguenti premesse, le difficoltà dei cittadini, delle famiglie, dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori sono di oggi ed è naturale che si chieda di sapere cosa intende fare l'ente più vicino da cui si è amministrati. In una crisi drammatica come questa ognuno deve fare la propria parte e aggiungere risorse economiche a quelle già previste e che prevederà il Governo nazionale, per rendere concreta la solidarietà e sostenere la speranza della ripartenza. È verosimile attendersi una diminuzione delle entrate riscosse dagli enti locali a causa dell'impatto economico dell'emergenza da virus Covid-19 sulle famiglie e sulle imprese. Molti comuni, caratterizzati da un'amministrazione oculata e responsabile nella gestione della spesa pubblica, con l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 certificano la presenza di un avanzo di amministrazione spesso consistente, che a normativa invariata può essere utilizzato in gran parte per soli investimenti che non costituiscono oggi la priorità delle amministrazioni comunali. La priorità con un livello drammatico di urgenza è di utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per le spese correnti finalizzate ad aiuti economici a cittadini, attività sociali ed economiche del proprio territorio, anche attraverso la provvisoria riduzione delle tasse locali e la concessione di contributi a fondo perduto. Partendo da questo dato e considerata la situazione di emergenza che stiamo vivendo anche all'interno della nostra comunità per le ben note vicende legate alla diffusione del terribile virus che tanto ci ha fatto soffrire in questi mesi, chiediamo alla nostra amministrazione e al nostro sindaco di dar seguito a quanto promesso e anticipato nelle settimane scorse, una serie di possibili interventi a favore di singoli cittadini, di famiglie e di esercenti. Negli ultimi mesi abbiamo avuto notizia di possibili e diversificati aiuti garantiti dallo Stato o dalla provincia. Alcuni sono arrivati, altri purtroppo no. Ad oggi tante persone e tante aziende soffrono in un modo per alcuni addirittura drammatico. Sappiamo che anche nel nostro comune sono stati concessi decine e decine di buoni spese alimentari a quanti si sono trovati in grossissime difficoltà, anche appunto solo per garantirsi il cibo per la sopravvivenza. Tanti dei nostri concittadini hanno dovuto sospendere la loro attività lavorativa, tanti padri e madri di famiglia stanno aspettando gli importi della cassa integrazione che non arriva. Tanti locali, tanti negozi hanno dovuto tenere abbassate le serrande per mesi, rinunciando alle entrate ma dovendo sostenere praticamente gli stessi costi fissi. È una situazione che dal punto di vista sanitario fortunatamente sta evolvendo in modo positivo, ma dal punto di vista economico per la cittadinanza in generale presenterà conseguenze straordinariamente pesanti. È dunque il momento di utilizzare le risorse accantonate certamente in modo oculato anche da questa amministrazione. Come un buon padre di famiglia, il signor Sindaco apre il portafoglio dei risparmi e li mette a disposizione dei cittadini per dare un po' di sollievo. Si mettono in essere dunque una serie di iniziative e di interventi urgenti e veloci in attesa di quelli promessi a livello nazionale e provinciale. Chi ne ha diritto faccia domanda, se poi nel frattempo arriveranno altre risorse se ne terrà conto. La nostra proposta dunque per fare sintesi è questa, utilizziamo i 640.000 euro di avanzo d'amministrazione disponibile, aggiungiamo le risorse che purtroppo non verranno erogate per le manifestazioni previste, pensiamo ad esempio a fine estate Mezzo Lombardo che nel 2021 avrà un'edizione bellissima, quindi altri diciamo 40.000 euro. Anche gli amministratori possono fare la loro parte e devolvere parte della loro indennità da qui a fine anno. Possiamo arrivare ad una cifra di circa 700.000 euro, libera da alcun vincolo prontamente utilizzabile. Proponiamo una serie di interventi in ordine sparso, senza nessuna pretesa, ma con spirito propositivo e dichiarandoci disponibili in ogni caso ad accogliere favorevolmente ogni qualsiasi altra azione proposta. 1. L'erogazione di ulteriori buoni spese alimentari alle famiglie bisognose da spendere negli esercizi presenti sul territorio comunale con apposite convenzioni per un periodo di 3 mesi. Attuazione pratica del provvedimento può essere autocertificazione del singolo o della famiglia di ricezione dei precedenti buoni con conferma dei parametri per ottenere l'aiuto. Contestualmente si eroga il contributo. 2. Rimborso imposta ICCA dovuta dagli esercenti le attività. Importo versato nel 2000 circa 40.000 euro. Attuazione pratica. Presentazione della ricevuta di pagamento dell'imposta e successivo contributo a copertura. 3. Contributo a favore delle attività economiche che per la sospensione imposta risultano particolarmente esposte a grave crisi economica con possibili ripercussioni sulla ripresa della stessa attività. Verrà distribuito in base alle domande pervenute con un minimo di 200 euro ed un massimo di 400 per ogni mese di sospensione dell'attività. Attuazione pratica, domanda di contributo da parte del legale rappresentante con indicata l'attività e il periodo di sospensione che peraltro è conosciuto. Esempio, si sa per quanto un bar, un negozio, un asilo nido privato hanno dovuto sospendere la propria attività prima di riprendere. 3. Interventi a favore di famiglie con figli, in cui uno o tutti i due genitori sono stati costretti ad interrompere la propria attività. Pensiamo ad esempio ad un contributo per l'azzeramento del costo per la colonia estiva ai piani, per l'iscrizione dei figli alle attività sportive presso società presenti sul territorio comunale, copertura costi tassa rifiuti per alcuni mesi ed altri interventi possibili a dare temporaneo sollievo ai nuclei familiari. Attuazione pratica, autocertificazione da cui risulta il periodo di CIG del genitore o di ferma attività se autonomo, di seguito erogazione del contributo o della richiesta copertura della tassa rifiuti ad esempio. 4. Interventi a favore di singoli cittadini che hanno subito la perdita temporanea o definitiva della propria attività lavorativa. Pensiamo anche ai tanti lavoratori a tempo determinato impiegati nei locali pubblici, bar, ristoranti e altri esercizi e che non troveranno impiego nei prossimi mesi. Attuazione pratica, autocertificazione di perdita di lavoro temporanea o definitiva, di seguito erogazione di un contributo per copertura tasse comunali o fatture utenze primarie. 5. Ogni altro intervento pensato è previsto da una regia che tenga conto dei tanti fabbisogni primari urgenti. Rientrano in questa lista anche possibili interventi per favorire la copertura di rate di mutuo per prima casa in caso di impossibilità delle famiglie o dei privati a sostenere la spesa a causa di perdita di lavoro. Attuazione pratica, autocertificazione come da moduli precedenti e successiva erogazione del contributo. La modulistica può essere unica e comprensiva dei vari interventi possibili e predisposta dagli uffici comunali di competenza, tributi, sociale. L'autocertificazione impegna il dichiarante a comunicare con lealtà e correttezza i dati richiesti per poter accedere agli aiuti, pena la perdita degli stessi in caso di notizie non veritiere. Ci preme nuovamente evidenziare la situazione di lavoratori, soprattutto impiegati a tempo determinato, fuori o dentro il nostro comune, in attività molto diffuse, bar, ristoranti e altri esercizi, persone che hanno lavorato fino a metà marzo, generalmente poi hanno dovuto utilizzare le ferie residue e anche esaurire buona parte di quelle per l'anno in corso. Non andranno né al mare né in montagna quest'estate. Di seguito sono stati messi in cassa integrazione, molti di loro, vista l'impossibilità di tante aziende di anticipare l'indennità, ad oggi non hanno ricevuto un euro dall'INPS. Finito il periodo di copertura retributiva, come detto, difficilmente verranno richiamati al lavoro velocemente e dovranno rimanere a casa per un po'. Già 3 mesi senza entrate, ma le bollette, il telefono e il collegamento wifi per garantire le lezioni online dei figli, l'acqua, la corrente, la spesa al supermercato, qualche vestito di ricambio, nessuna di queste uscite è stata nel frattempo prorogata. Quando si devono saldare i propri debiti non ci si può appellare all'INPS. Si propone di istituire una commissione tecnica con il compito di prendere in considerazione tutte le proposte e indicare le modalità di accesso e di erogazione dei contributi possibili. Pur riconoscendo naturalmente ogni facoltà di intervenire autonomamente al sindaco e alla sua giunta, chiediamo che tutti gli interventi che verranno decisi siano prima condivisi e di seguito votati all'unanimità da tutte le forze politiche presenti in consiglio, con una seduta convocata d'urgenza. Sarebbe un segnale di unità, di forza e di rispetto verso i cittadini del nostro comune, molti dei quali soffrono a causa di questa emergenza. Chiediamo uno sforzo eccezionale per affrontare una situazione eccezionale, paragonabile al periodo del dopoguerra di 70 anni fa. Si parla per la nostra nazione di un calo del PIL del 9-10%, limite negativo mai raggiunto in precedenza. Ci vuole coraggio anche nei nostri piccoli comuni per mettere in campo azioni straordinarie, mai attuate, veloci, dimenticandoci per una volta quella burocrazia che spesso fa perdere tempo, azioni che possano permettere la stessa ripartenza di tanti decenni fa. A differenza di allora, le risorse accantonate non mancano. Tutto ciò premesso ed evidenziato si impegna il sindaco e la giunta comunale in un unico punto: ad utilizzare nella prima variazione di bilancio del 2020 l'avanzo di amministrazione per €640.000 e ulteriori somme non erogate per eventi programmati e cancellati per €40.000, importi individuati e necessari per garantire misure di sostegno per l'emergenza Covid-19. Grazie.
Grazie consigliere. Diamo inizio alla discussione del punto 1 dell'ordine del giorno. Consigliere Viola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e ben ritrovati dopo mesi che non ci vedevamo così. Allora, due solo domande brevissime su quanto riguarda la relazione illustrativa del rendiconto.
Scusi consigliere, prima l'ordine del giorno, poi facciamo le domande.
Chiedo scusa. Allora, sentito l'ordine del giorno presentato dal consigliere Vedovelli, ha totalmente la mia approvazione, dopodiché chiaramente forse tutti questi 640.000 euro investirli, cioè nei aiuti alla popolazione, alle attività economiche che hanno avuto delle grandi difficoltà in questo periodo, non dico che sia giusto o meno utilizzarli tutti. Credo però che leggendo quello che c'è stato oggi sul giornale, che il sindaco e la giunta comunale aveva previsto sui 120.000 euro, se non erro, di aiuti economici, credo che con tutte le attività economiche che ci sono state qua a Mezzo Lombardo, che hanno usufruito, cioè che hanno avuto delle difficoltà proprio vere in questo periodo, e credo che qui di a noi ci siano persone che lo sanno, ma tutti noi siamo in grado di valutarle, forse sono un po' eccessivamente ridotti. Bisognerebbe forse ampliare questa, non ampliare la sfera, ma ampliare un po' questo contributo. Ecco, io chiedo questo, sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal consigliere Novelli, cioè, se eventualmente, cioè, chiaramente chiedo anche alla Giunta e al Sindaco di vedere la possibilità di aumentare queste, cioè queste, diciamo, questi contributi. Dopodiché vorrei spendere una parola a favore dei amministratori quando il consigliere Vedovelli chiede che gli amministratori mettano a disposizione una parte della loro indennità. Io credo che, vabbè, che l'esempio dovrebbe nascere dal piccolo, ma quando abbiamo l'esempio dall'alto, che gli stessi alti, quelli che ci governano, che ci comandano, che ci danno le direttive, non hanno preso in considerazione, partendo dal governo e arrivando fino alla giunta provinciale, che l'altro tempo fa hanno detto no, credo che onestamente, cioè non so se, credo che, io non sarei, ecco, cioè non, questa richiesta forse la ritengo un po' esagerata, però se loro sono disponibili, per l'amor di Dio. Però ecco, secondo me è un po' esagerato, perché manca proprio quello che è l'esempio dall'alto, che dovrebbe essere loro che a tagliarsi, e invece purtroppo vediamo che, anzi, cercano sempre di portare sempre più in alto i loro stipendi senza proprio pensare minimamente alla popolazione, ai cittadini. Grazie, ecco, finito per quanto riguarda, posso parlare anche del bilancio o no? Ah no, dopo, grazie. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Rossi.
Avevo curiosità di conoscere, cioè volevo conoscere la posizione della maggioranza, perché ho visto qualcosa, ma non chiaro, insomma, non ho intravisto più che altro su qualche mezzo, qualche onda di stampa, però insomma, agli atti non c'è niente di chiaro, per cui per avere una panoramica un po' più diciamo, ampia, avrei piacere di conoscere qual è la posizione della maggioranza rispetto a questo argomento. Grazie.
Grazie consigliere Rossi, do la parola al sindaco.
Buonasera a tutti. Come avevamo già avuto modo di ribadire nell'ultimo consiglio comunale in videoconferenza qualche settimana fa, se vi ricordate abbiamo anticipato al consiglio che ci eravamo fatti portavoce di una proposta anche a livello provinciale, perché i comuni potessero fare la propria parte all'interno di questa crisi economica dettata dall'emergenza Covid. Siamo stati il primo comune, devo dire che poi la nostra proposta ha destato molta curiosità e se ne sono accodati poi molti altri, a richiedere, in occasione delle osservazioni fatte al disegno di legge della giunta provinciale nel mese di aprile, il Consiglio delle Autonomie, su proposta del Comune di Mezzo Lombardo, ha appunto richiesto che anche i comuni possano erogare aiuti, così come fanno il governo da un lato, la provincia dall'altro, l'Europa dall'altro ancora, comunque che possano fare la loro parte per le proprie comunità. Evidentemente, avevo già detto anche in quell'occasione, non con la stessa potenza di fuoco, con la consapevolezza che i comuni hanno evidentemente risorse di finanza derivata limitate, ma che comunque possono essere messe a disposizione in parte proprio attraverso l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione. E da lì, insieme a tutta la struttura comunale, abbiamo cercato di capire come potevamo orientarci per rendere concreta e reale questo tipo di proposta. Siamo in contatto quotidiano con gli organi provinciali per cercare, e anche col consorzio dei comuni, per esattamente sostanzialmente andare a costruire questa manovra economica importante per la nostra borgata. Come ho annunciato in questi giorni, abbiamo individuato una platea di beneficiari, abbiamo cercato di rendere il meno discrezionale possibile, perché questo è giusto dircelo, deve essere chiaro, è un momento particolare, è un momento straordinario e per questo motivo i comuni possono richiedere di fare la loro parte con un aiuto, perché altrimenti non sarebbe competenza del comune erogare contributi, perché sappiamo benissimo ci sarebbe di mezzo la discrezionalità, ci sarebbero di mezzo un sacco di contestazioni che potrebbero arrivare da più parti anche sotto il profilo giuridico. In questo caso secondo noi invece c'è la piena motivazione per agire in questo senso dettata dall'emergenza Covid. Abbiamo cercato quindi di dimostrare che il provvedimento che stiamo costruendo non ha discrezionalità, tant'è vero che l'idea è quella di partire, per esempio per le attività economiche, dai codici Ateco che sono stati sospesi. È evidente che si può fare di più, questo però secondo noi è veramente una manovra importante. Abbiamo fatto una ricerca anche fuori dai confini territoriali provinciali per capire se c'erano altri comuni italiani che hanno preso questo tipo di iniziative. Abbiamo trovato comuni italiani che hanno già erogato questo tipo di contributi. Tra il resto la cifra che io oggi avevo o ieri spiegato si aggirerà intorno tra i 100 e i 125, 130 mila euro. Rapportata al nostro numero di abitanti rispetto alla platea che abbiamo trovato, insomma, ricercando su internet dei comuni italiani che hanno erogato queste partite, siamo nettamente al di sopra della media di quello che è stato erogato nel resto d'Italia con questo tipo di iniziative. Mi premeva dire questo perché è evidente che noi vogliamo inserirci all'interno di un disegno più ampio che sono gli aiuti governativi e provinciali, per cercare di essere in qualche modo anche il completamento di quel tipo di iniziative. La settimana prossima la nostra intenzione è, naturalmente stanno correndo tutti, qui c'è la vice segretaria che sta lavorando da giorni o da settimane su questo tipo di provvedimento, sotto il profilo giuridico amministrativo. L'idea, la volontà sarebbe quella di riuscire entro la fine della settimana prossima a portare in giunta le linee di indirizzo di questo provvedimento, approvarle e poi la settimana dopo convocare il Consiglio per presentare all'Aula il provvedimento e richiederne la votazione. Quindi la settimana prossima, diciamo così, avremo la chiusura dei dettagli rispetto a quello che abbiamo annunciato, verremo in aula poi la settimana seguente per richiederne l'approvazione. Per questo motivo, diciamo così, noi stiamo lavorando da un mese e mezzo su questo tipo di manovra e quindi ci asterremo rispetto all'ordine del giorno proposto dal consigliere Vedovelli, perché una manovra l'abbiamo preparata, la stiamo definendo negli ultimi dettagli e la settimana prossima la presenteremo, ripeto, in giunta e poi all'aula consigliare la settimana seguente. Questo per quel che riguarda naturalmente anche la posizione della maggioranza. Devo dire che però nel merito, come ho già avuto modo di ribadire, è secondo noi impensabile immaginare di andare ad utilizzare l'intero avanzo libero di 633 mila euro. Ho segnato alcuni punti rispetto all'ordine del giorno che è stato presentato, che secondo me spiegano già nelle premesse che vengono inserite nell'ordine del giorno il perché è di fatto impossibile chiedere questo tipo di situazione. Credo che quando si dice correttamente, secondo me, all'inizio dell'ordine del giorno, che è verosimile attendersi una diminuzione delle entrate riscosse dagli enti locali a causa dell'impatto economico dell'emergenza Covid-19. Questa è una previsione assolutamente accettabile, purtroppo, perché sappiamo che le difficoltà si riverseranno poi sulla traduzione nella difficoltà a pagare evidentemente tributi, a pagare tasse, anche a pagare tributi comunali, tasse e tributi comunali. E quindi qui io dico, di fronte a un bilancio di previsione che ha fatto, per l'appunto, scusate il gioco di parole, una previsione d'entrata per il comune di Mezzo Lombardo, con lo spostamento del pagamento dell'IMIS, per esempio, faccio un esempio, a dicembre, noi oggi non siamo in grado di immaginare quella che sarà l'entrata che arriverà nelle tasche del comune di Mezzo Lombardo rispetto a quello che era stato previsto nel bilancio di previsione. Pertanto, se andassimo ad utilizzare l'intero avanzo di amministrazione oggi, non saremmo in grado poi di andare a sopperire ad una entrata che dovesse, ripeto, non è poi così inverosimile possa accadere, dimostrarsi più bassa di quella che era stata prevista a inizio anno nel bilancio di previsione. Questo per fare uno semplicissimo esempio di quello che di quello che per noi significa dire impossibile utilizzare l'intero avanzo di amministrazione. Poi dicevo, come dicevo prima, chi ha fatto manovre di questo tipo, ma anche chi utilizzerà per esempio la leva fiscale, che secondo noi per il nostro tessuto socio-economico era assolutamente meno interessante, noi vogliamo provare a mettere qualche risorsa nelle tasche dei cittadini, nelle tasche delle nostre attività, sarebbe stato meno interessante, dicevo, agire con una manovra fiscale. Ma anche i tantissimi comuni trentini che evidentemente perché i comuni turistici, perché lavoreranno sugli alberghi, lavoreranno su altre peculiarità evidentemente dei loro territori, lo faranno utilizzando parte dell'avanzo. Nessuno si sogna oggi di utilizzare l'intero avanzo libero, perché ripeto, ci sono in ballo tutta una serie di questioni. Faccio un esempio: quando sempre nell'ordine del giorno a pagina 2 si dice correttamente anche in questo caso, è dunque il momento di utilizzare le risorse accantonate certamente in modo oculato anche da questa amministrazione. Come un buon padre di famiglia, signor sindaco, apra il portafoglio dei risparmi e li metta a disposizione dei cittadini per dare un po' di sollievo. Siamo perfettamente d'accordo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, crediamo però che un padre di famiglia, e facciamo proprio l'esempio di una famiglia che esce da un'emergenza Covid probabilmente, o sta provando ad uscire da un'emergenza Covid, e supponiamo ad esempio si ritrovi sul proprio conto corrente 10.000 euro. Io credo che il buon padre di famiglia, visto che deve comunque arrivare alla fine dell'anno e magari spera anche andare oltre alla fine dell'anno, probabilmente non decide di impegnare domani mattina tutti quei 10.000 euro, ma probabilmente ne impegnerà 1.000 per cercare risorse per la propria famiglia, per migliorare la propria vita familiare, ma non andrà probabilmente ad impegnarle tutte quelle risorse e poi per poi ritrovarsi nell'immediato futuro senza nulla da spendere proprio per la propria famiglia, scusate di nuovo il gioco di parole, ma credo che quindi questo sia un esempio lampante di come esattamente il buon padre di famiglia debba sapere che i comuni trentini nel prossimo futuro avranno, sotto il profilo delle risorse, vita dura. Perché rispetto a quanto era già stato preventivato, l'ho già detto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la prima cosa che già siamo sicuri è scomparsa sono 200.000 euro circa, 180.000 euro circa, che era la seconda tranche del budget che i comuni si aspettavano per le manutenzioni, per gestire quindi il proprio patrimonio immobiliare, manutentarlo, fare piccole opere che però sono fondamentali per la vita delle nostre borgate. Ecco, questi sono le prime risorse che la provincia ha già chiarito non arriveranno ai comuni quest'anno. Tutto da vedere se arriveranno poi anche in futuro. Tutto da vedere poi se verranno confermati gli stanziamenti per le opere. Oggi, nessuno ne parla e nessuno lo dice, la provincia si è fatta carico e si è assunta, devo dire in questo caso, un plauso al servizio autonomie locali, perché spiegava bene qualche settimana fa il dottor Gardelli, si è fatta carico, e questa cosa non è mai uscita da nessuna parte, di assumersi la responsabilità di dire erogheremo l'ex FIM ai comuni sicuramente. Ma ci sono oggi da parte del governo molti dubbi sul fatto che anche questo si possa fare. Quindi vivremo una situazione sotto il profilo delle risorse, soprattutto di parte straordinaria, che sarà probabilmente non difficile, più che difficile per i comuni, difficile se misuriamo poi il mantenimento evidentemente, come dicevo prima, del patrimonio immobiliare, delle strade, dei marciapiedi, degli immobili, del comune, delle palestre, di tutti gli immobili che possiede il comune, ma non solo, anche evidentemente per quella giusta, libera, forte iniziativa che ci deve essere da parte delle amministrazioni comunali per portare avanti il proprio programma elettorale, per dare risposte quotidiane e programmate ai propri cittadini, alla propria popolazione, ai propri territori. Sarà difficilissimo fare programmazione perché non avrai risorse chiare da poter spendere. Allora, diciamo noi, in un momento come questo, con tutte queste incertezze, crediamo veramente, ma lo discuteremo tra qualche settimana, come dicevamo anche in aula, che una manovra proporzionata al nostro numero di abitanti di 120.000 euro, 130.000 euro, che andranno a dare un aiuto, speriamo secondo noi importante, alle nostre attività economiche, alle nostre associazioni di volontariato, alle nostre famiglie bisognose. Io credo che un'iniziativa di questo tipo sia davvero un qualcosa di straordinario, tant'è vero che l'interesse che sta destando anche da parte degli altri comuni, mi pare di riscontrare anche oggi, insomma, sia davvero importante. Oggi, ripeto, tutte queste belle e lodevoli iniziative che vengono proposte anche in questo ordine del giorno prevedono quasi tutte le erogazioni di contributi, e torno a ribadire che se il comune di Mezzo Lombardo non si fosse reso protagonista di questa richiesta alla giunta provinciale, oggi questa sarebbe una cosa di cui non staremo nemmeno discutendo, perché non era possibile e non era assolutamente prevedibile immaginare che i comuni potessero fare una cosa simile. È partita da noi sta cosa, e quindi noi ci siamo assunti questo tipo di responsabilità, ce l'assumeremo evidentemente anche con la manovra economica che andremo a presentare a quest'Aula, ma immaginare questo tipo di risorse per quella manovra credo che sia davvero qualcosa di straordinario, di giusto e sacrosanto in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo tutto il nostro territorio, tutto il nostro tessuto sociale, economico e di ogni tipo di categoria, ma credo che la nostra sia esattamente una dimostrazione, per citare un'altra parte dell'ordine del giorno, di coraggio. Ci vuole coraggio, esattamente, ci vuole coraggio, e credo che l'amministrazione comunale oggi di Mezzo Lombardo abbia dimostrato coraggio andando a richiedere una possibilità che, ripeto, è nuova, tant'è vero che credo è sufficiente chiedere ai nostri funzionari la difficoltà che stanno riscontrando nell'andare a costruire un provvedimento che è effettivamente qualcosa di nuovo per gli enti locali e per i comuni, perché queste cose i comuni non le hanno mai fatte, le potranno fare in questo periodo straordinario, perché noi ci siamo presi la briga, o ci è venuta l'idea, di provare a proporla come una cosa interessante per i nostri territori, perché altrimenti ci ritroveremo sempre, ancora una volta, con, dicevo sempre, dal governo in giù, tutti a fare grandi complimenti ai comuni, ai sindaci, che sono la prossimità nei confronti del cittadino, che sono la prima, evidentemente, il primo step a cui il cittadino si deve, si può rivolgere, ma poi alla fine, una volta che si è rivolto, non te metti in man nulla al comuni per dare una mano concreta ai cittadini. Grazie alla nostra iniziativa, invece, noi vorremmo dimostrare che la politica può essere concreta, che la politica può essere efficace e veloce quando ce n'è la necessità, come in questa emergenza. Ne parleremo, ripeto, una volta che saranno definiti gli ultimi contorni del provvedimento che stiamo preparando, però mi preme sottolineare come ci voglia davvero senso di responsabilità anche in un momento delicato come questo, e quindi non possiamo fare, diciamo così, permettetemi, senza offesa per nessuno, ma non possiamo fare a chi la spara più grossa o a chi mette in campo più aiuti possibili, perché credo che se dipendesse da noi qui dentro, tutti, perché 600? Ma mettiamoci anche l'avanzo che non si può utilizzare, se si potesse fare, mettiamone 1,5 milioni, distribuiamo a tutti, perché credo che tutti vorremmo fare il massimo per mettere nelle condizioni domani le nostre attività economiche di ripartire, le nostre famiglie di stare in piedi e di poter garantire sostentamento alla propria vita familiare. Però, ripeto, ci vuole senso di responsabilità, sapere i tempi che ci aspettano, sapere che non sarà semplice trovare risorse per coprire la parte straordinaria del bilancio, sapere che è probabilmente prevedibile ci possa essere un calo delle entrate tributarie anche per il comune di Mezzo Lombardo, e che questo comporterà dover utilizzare parte di quell'avanzo per coprire l'ammanco di entrate che arriverà entro la fine dell'anno. Questo secondo noi significa amministrare in maniera responsabile, e queste sono le motivazioni per cui ci asterremo rispetto all'approvazione di questo ordine del giorno.
Grazie Sindaco. Chiede la parola il consigliere Vedovelli.
In realtà questa controreplica da parte mia non era prevista, perché volevo dedicarmi in parte appunto alla rendicontazione, ma prendo spunto da una frase e mi sento di controreplicare, perché mi sento appunto nel vivo, diciamo, dalla frase di chi le spara più grosse del sindaco, e anche facendo riferimento ad un articolo apparso oggi su un quotidiano locale, che è una dichiarazione dello stesso sindaco, quindi ritengo, anche se non ha ripetuto le stesse cose o non tutte le stesse cose in questo momento, io credo che, essendo una dichiarazione del sindaco, sia una dichiarazione ufficiale alla quale io replico. e quindi, come abbiamo potuto vedere dai documenti che ci avete presentato, il risultato di amministrazione è di 1.873.294 euro, tra l'altro pure in rialzo rispetto agli anni precedenti. La parte disponibile è appunto di 633.976. Il decreto Cura Italia, recentemente emanato e pubblicato da parte del Governo centrale, prevede all'articolo 1 ter la possibilità per le regioni e gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogate le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. Quindi non solo la possibilità di utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione è prevista dalla legge, quindi nel nostro caso i 633.000 euro, già prevista per le medesime finalità di finanziamento delle spese correnti, ma anche la possibilità addirittura di poter intaccare la parte vincolata. Signor Sindaco, oggi sui giornali locali si dà risalto all'atto drammatico dell'occupazione che nel periodo gennaio-aprile ha visto in Trentino un calo delle assunzioni di 12.500 persone, con una percentuale del meno 32,5%. Aspettiamo il dato di maggio in poi e non credo che sarà migliore, anzi. Non ci sono solo i lavoratori impiegati nelle aziende con sede a Mezzolombardo, ma anche i cittadini di Mezzolombardo che lavorano in altri comuni e che nel frattempo, come già detto prima, sono in cassa integrazione per la quale in 3 mesi non hanno ricevuto un euro e hanno la prospettiva di non tornare più al lavoro. Vanno aiutati, considerato che, lo ripeto per l'ennesima volta, stiamo vivendo una situazione che non ha eguali almeno negli ultimi 70 anni. E che naturalmente ci auguriamo non si ripresenti mai più. Quindi utilizziamo i soldi che abbiamo, la gente deve mangiare ora, deve potersi pagare le bollette ora, deve poter far riavviare e gestire la propria attività ora. Concludo con delle considerazioni personali. Nel periodo della grande emergenza sanitaria, quando morivano persone anche di Mezzolombardo, io le inviavo quasi giornalmente un messaggio, così da poter avere e condividere aggiornamenti e preoccupazioni. Lei è sempre stato disponibile, come lo è stato anche telefonicamente, quando qualche settimana fa abbiamo parlato e ci siamo confrontati su possibili interventi economici a favore del nostro Paese. Peraltro, devo dire, lei in questi anni è sempre stato disponibile nei miei confronti, certamente fuori da queste mura e fuori dalle dichiarazioni sui giornali. Recentemente la ho pure ringraziata, oltre che spesso in forma privata, dovrebbe ricordarselo, per quanto fatto durante il periodo dell'emergenza, per il suo ruolo di riferimento per la cittadinanza egregiamente assunto. Evidentemente queste mura, che l'hanno e la vedono protagonista da tanti anni, hanno un effetto particolare sulle sue dichiarazioni e esternazioni. Io ho sempre cercato di portare in consiglio delle iniziative con fare propositivo. Lei spesso le ha bollate come azioni di opportunismo politico. Basta però, a tutto c'è un limite. Anche su un articolo di oggi, su un quotidiano locale, mi attacca duramente, senza peraltro nominarmi, dicendo che la proposta da me presentata stasera è folle e che la preoccupa che a fare queste esternazioni, senza conoscere la legge, siano persone che si candidano ad amministrare Mezzolombardo. È chiaro che lei ha una considerazione della dialettica politica poco democratica e ricordo che un vice direttore di un altro importante quotidiano locale tempo fa si prese la briga di scrivere un pezzo per ricordarglielo. Io non ho fatto esternazioni, io sono un consigliere comunale che ha il diritto di presentare un documento proposta senza doversi sentire attaccato in questo modo con la solita arroganza. Un ordine del giorno non è un'esternazione. È una proposta che si può accettare, condividere o rigettare, senza per questo vederci cose losche, brutte o con obiettivi oscuri. Non è così. Spesso prima di venire in aula ho sentito lei o altri assessori vedendo se si poteva trovare un accordo su dei dispositivi. E la stessa cosa l'abbiamo fatta più volte al momento della votazione. Si ripassi la BC del confronto politico democratico, si rileggi statuti e regolamenti che dovrebbe peraltro conoscere e impare a memoria quanto si prevede in materia di ruolo degli amministratori. Se non ne è a conoscenza, lo chieda a chi dovrebbe di questo esserne garante nei confronti di tutti i consiglieri. Lei si preoccupa di chi non conosce le cose, mentre nell'articolo parla di disavanzo, che non c'entra nulla con l'avanzo. Sono due cose completamente diverse, anche nella loro valenza grammaticale. Non tema, io ho la piena padronanza della nostra lingua nazionale. Parla di non conoscenza della legge, ma dovrebbe in questo caso rivolgere l'appunto a se stesso, perché, come gli ho spiegato, quanto proposto nell'ordine del giorno è supportato da precise leggi, mentre lei, in modo inappropriato e mi auguro perlomeno ignaro e non subdolo, cerca di scaricare su di me questa ignoranza, che rispedisco al mittente. Da cittadino di Mezzo Lombardo, dunque, non mi preoccuperei di quanto combina o dice un semplice consigliere di minoranza, eletto in una piccola lista civica. Per quanto da lei detto spesso sui giornali e spesso in quest'aula, io mi preoccuperei di più del ruolo del sindaco, che è quello che poi decide per tutti. È lei che non conosce i termini da utilizzare e talvolta evidentemente non conosce le leggi. Per un primo cittadino una cosa molto grave. Io non mi candido a un bel niente, né certo ad amministrare Mezzo Lombardo. Non ne ho voglia, né il tempo necessario, né l'ambizione che credo abbia lei, né le particolari capacità richieste. Certo amo questo paese, ci sono nato e cresciuto, e in questa parentesi, che peraltro doveva essere già conclusa, di mio impegno come consigliere, ho cercato nel mio piccolo di portare il mio contributo senza nessun fine, senza nessun tornaconto personale, neanche d'immagine, utilizzando molto del mio tempo in questa esperienza. Non ho nessun interesse, non lavoro a Mezzo Lombardo. In 5 anni di legislatura ho ricevuto dei gettoni di presenza che in buona parte, ma non credo interesse, oppure devoluto a chi ne aveva bisogno. Mentre lei, signor sindaco, tra queste mura ci ha passato un bel po' di tempo negli ultimi 15 anni, ricevendo pure delle belle indennità. Quindi non faccia a me la morale o mi dia dell'opportunista, è una cosa che la squalifica. Mi dispiace anche dire queste cose perché la reputo persona intelligente e preparata e non capisco infine questo tipo di atteggiamento. Termino comunque sperando che quanto verrà deciso in ogni caso possa portare ad un po' di sollievo per i tanti nostri concittadini che stanno soffrendo e che soffriranno nei prossimi mesi.
Grazie al consigliere Vedovelli. Altri interventi? Sindaco?
Brevemente, allora, anche la mia non era una replica prevista, ma direi che insomma mi sembra doverosa dopo l'intervento del consigliere Vedovelli. Parto dalla fine, nel senso che io non sono un giornalista, consigliere Vedovelli, quindi non scrivo gli articoli, non ho mandato un comunicato stampa ai giornali. In tempi di Covid si è trattata di un'intervista telefonica e poi quindi evidentemente la testata giornalistica che ha redatto l'articolo ha scritto il termine disavanzo, ha scritto la questione che lei giustamente poneva dei termini di legge. Io ho sempre parlato di inopportunità politica di utilizzare tutto l'avanzo, come ho fatto questa sera. Non ho mai detto che la legge non permetta di utilizzarlo, ma ripeto, non essendo io il giornalista, non può imputarmi, come ha fatto in maniera anche grave, errori che, ripeto, non competono in questo caso, ma non competono a nessuno, e non criminalizzo e non condanno chi evidentemente ha magari erroneamente scritto disavanzo invece che avanzo. Non erano evidentemente parole mie in quel momento, ma non condanno assolutamente l'ottimo articolo che è stato redatto, a prescindere da queste piccole inesattezze che mi dispiace non abbiano suscitato così e abbiano messo in discussione, secondo lei, il suo ruolo di consigliere, perché, vede, voi avete una strana idea della democrazia. Quando voi, come in questo caso, potete dire del sottoscritto qualsiasi cosa possibile e immaginabile, evidentemente, è un diritto sacrosanto del consigliere. E io, peraltro, non discuto questo, accetto le critiche e credo che sia assolutamente importante che un consigliere svolga il proprio ruolo come meglio crede e come meglio decide di interpretarlo, quel ruolo. Come le ho detto tante volte, è vero, io credo che lei molto spesso Possiamo chiamarla in due modi, opportunismo politico o ipocrisia politica, dipende un po' come uno vede le questioni. Io credo che lei sia in tutti e due questi campi, sia nel campo dell'ipocrisia sia nel campo dell'opportunismo politico, perché vede quando, ma credo di avere il diritto anch'io, perché sono anche un consigliere comunale oltre che un sindaco, di poter dire che quindi un provvedimento che nella metodo e nel fine è assolutamente interessante, come ho detto prima, ha una previsione, torno a ribadire, folle, di utilizzare l'intero avanzo libero. Folle perché? Folle perché nelle premesse mi dice probabilmente le entrate tributarie non saranno quelle che erano previste a inizio anno anche per il comune di Mezzo Lombardo, e quindi mi chiedo a dicembre, quando verrà accertata l'entrata dell'IMIS, sarà nel comune, nella casa, visto che non avremo la possibilità di coprire, se oggi utilizziamo l'avanzo di amministrazione oggi, non avremo la possibilità di avere eventuali coperture per l'ammanco che potesse esserci. Per questo dico, mi sembra folle oggi immaginare di utilizzare l'intera quota dell'avanzo libero. Non credo che sia una critica al ruolo del consigliere comunale, dico semplicemente, cavolo, se qui immaginiamo questo tipo di previsione, per me è abbastanza preoccupante questo tipo di previsione politico-amministrativa che lei, nel pieno delle sue facoltà e delle sue funzioni, ripeto, legittimamente fa. Io altrettanto legittimamente credo di poter dire che mi sembra una follia immaginare questo tipo di possibilità. Quindi cerchiamo di, quando parliamo di ABC del confronto democratico, ricordiamoci che in mezzo all'ABC e il democratico c'è anche confronto, e quindi quando ci si confronta si deve accettare, come io accetto che lei mi dipinga come mi ha dipinto pochi minuti fa, lei accetti che io invece su determinati provvedimenti veda una piccola, medio, grande dose ogni tanto di ipocrisia e una piccola, medio, grande dose di opportunismo politico. Credo di averne il diritto, come lei, ripeto, ha il diritto di interpretare il ruolo del consigliere comunale come meglio crede. Questo l'ho già detto tante volte, ma non capisco perché quando la critica viene portata in aula è un diritto. Quando a quella critica si controreplica con un'altrettanta critica, o comunque con una presa di posizione, diventa arroganza. Questa è una cosa che più di una volta ho chiesto a quest'Aula che mi venga data una spiegazione, perché un consigliere può fare una critica, ma se la maggioranza risponde diventa arrogante, se non è d'accordo con quella critica che gli viene posta. E quindi, ripeto, quando parliamo di ABC del confronto democratico, poi lei citava prima cose losche, io non mi permetterò mai, perché credo che, e anzi metto la mano sul fuoco oggi per tutti i consiglieri qui dentro, che siano tutti in buona fede, tutti pronti a fare l'interesse del paese come meglio evidentemente decidono di interpretare il proprio ruolo. Non ho dubbi sull'onestà di nessuno e non ho mai accusato nessuno di fare cose losche, quindi questa è una cosa che credo, almeno questa forse, mi possa essere riconosciuta, perché non mi appartiene proprio accusare qualcuno di cose che sicuramente non lo vedono protagonista. Questa è la mia posizione.
Prego, consigliere Rossi ha chiesto la parola.
Dunque, da parte...
Venga messo al verbale che il consigliere Vedovelli esce. Perfetto.
Allora, da parte mia, da parte nostra, c'è la condivisione dello spirito con cui è stata redatta questo ordine del giorno, cioè viene sollevato un aspetto, un problema che secondo noi è motivato, è serio, ci sono, come diceva anche il sindaco, però insomma ci sono effettivamente dei segnali preoccupanti nell'economia, per fortuna dal punto di vista sanitario non è così, ma dal punto di vista economico siamo ancora in grosse difficoltà. Se non ci saranno ricadute dal punto di vista sanitario, si spera che nel 2021 le cose dovrebbero in teoria procedere in maniera diversa, cioè ci sarà un miglioramento, per cui insomma io non è che vedo uno scenario catastrofico, però è una mia impressione, spero che venga confermata. E in questo momento però la situazione è difficile per molte categorie, per molte famiglie, per molte persone, Per cui quello che mi pare di capire e di lo spirito dell'ordine del giorno è proprio di dire in questo momento fotografiamo la situazione in questo momento. C'è o no questa necessità oppure non è vero, non è così grave, cioè, ecco, per me è abbastanza seria, non so quanto, cioè non sono in grado, non ho il termometro io della situazione, diciamo, occupazionale, economica, delle famiglie, però percepisco delle difficoltà, poi magari c'è anche una certa ritrosia da parte della gente a dirlo, a manifestarlo, perché non è bello andare in giro a dire sono senza soldi, senza lavoro e ho problemi, insomma, credo che sia veramente un momento per tutti difficile e per cui lo spirito dell'ordine del giorno andava nel verso chiaro. Anch'io sono un po' così perplesso nell'utilizzo totale del 640.000 euro. Potrebbe essere una cifra molto più, cioè molto, un po' più diciamo, contenuta, ma non certo i 120.000 euro che secondo me veramente sono insufficienti vista la gravità della situazione, ma è una gravità, ovviamente, cioè, come si diceva prima, documentata a livello mondiale, cioè l'OCSE oggi ha definito che praticamente ha parlato della più grossa dramma diciamo economico da 100 anni a questa parte, cioè non è una cosa che ci facciamo noi delle idee, insomma ci sono dei problemi, per cui lo spirito è quello, secondo me in un consiglio come questo affrontare l'argomento io non sono preparato nel capire quanti soldi ci vogliono, quante delle 810, quelle che sono attività economiche di Mezzolombardo, hanno reali sofferenze, perché ovviamente io sono contrario a un contributo a pioggia, cioè un contributo che va a beneficiare tutte le attività, perché è chiaro che ma le stesse attività tech, insomma, andrebbe distinto, non so, tra certe situazioni rispetto a altre, cioè è difficile, però sicuramente, insomma, ci sono, vedo quelle che si vedono più chiaramente, sono realtà economiche legate al commercio, alla ristorazione, tanto per dire centri estetici, insomma tutta una fila di attività che sono state completamente chiuse senza nessun guadagno e probabilmente hanno avuto uscite, spese. Dall'altro ci sono famiglie che appunto hanno avuto magari mamma e papà in casa integrazione, i figli che rimanevano a casa, non c'era la possibilità di andare all'asilo, cioè problemi anche di gestione familiare, insomma, per cui ci sono i due fronti. Come intervenire? Allora, io, come dico, non avrei una cifra adesso, non riesco a quantificarla. Secondo me bisogna, prima di tutto, evitare di considerare questo argomento, prendere questo argomento come dire, strumento anche di campagna elettorale, brutto alle brutte, siamo in procinto delle elezioni, previsione delle prossime elezioni anche comunali, per cui è evidente che bisognerebbe, secondo me, agire con un criterio che coinvolga veramente tutto l'arco del Consiglio, cioè che si formi una commissione, che la cosa venga monitorata da tutte le forze politiche in modo che insomma, nessuno si appropri di qualcosa che non è suo, no? Cioè non è che uno dice noi abbiamo i soldi e li diamo noi, e voi no, cioè è l'amministrazione che ha un fondo disponibile e che lo mette a disposizione, però insomma che sia come dire svincolato da ogni sospetto di campagna elettorale, che sarebbe veramente antipatico. La questione anche che non capivo, quella del sindaco che dice siamo intervenuti a livello della provincia per poter ottenere questo svincolo, però c'è una legge, c'è un decreto nazionale che prevede, io ce l'ho qui perché me l'avevo copiato, che è quello del decreto del Cura Italia, cioè che dice chiaramente che è possibile utilizzare l'avanzo non vincolato, cioè cosiddetto avanzo libero, per essere destinato a spese correnti connesse all'emergenza Covid-19, a titolo ad esempio misure di sostegno all'attività commerciale, artigianali, aiuti e famiglie, e questo solo dopo la verifica del mantenimento delle salvaguardie dell'equilibrio di bilancio, insomma, no? C'è una serie di condizioni. Mi pareva di aver capito anche che c'era da aspettare a luglio prima di poter utilizzare questi fondi, però vabbè, il sindaco... Ah, ok, vabbè, cioè, benissimo se si possono utilizzare subito, ma già lo Stato ha previsto in via eccezionale l'utilizzo di, questa, di questi soldi, per cui non è che mezzo lombardo. Poi io entrando in internet ho visto parecchi comuni italiani che l'hanno già deliberato, cioè non è, adesso non so quanti, non so le entità, ce ne sono, insomma, non è il primo comune mezzo lombardo che lo fa, insomma. Per cui ritorno, insomma, a dire, noi concordiamo con questo, col principio che ha ispirato l'ordine del giorno, per cui voteremo favorevoli, proprio perché se c'è da fare qualcosa è fare una ricerca prima di partire con una cifra che non so come è stata calcolata, perché, ad esempio, una domanda, è stato consultato il tavolo della solidarietà per capire qual è la reale necessità nel campo degli aiuti alle famiglie, perché sarebbe interessante anche quello, perché chi più del tavolo della solidarietà ha in mano, diciamo, la situazione di chi ha bisogno realmente, perché no? Chi è che può stabilire? Penso che il tavolo della solidarietà sia un termometro molto, molto chiaro, cioè capisce se c'è bisogno, quanto c'è bisogno, e allora lì anche l'importo, penso, spero che sia stato concordato con loro, insomma. Grazie.
Grazie, consigliere Rossi. Chiede la parola il sindaco.
Sì, devo dire che gran parte dell'intervento del consigliere Rossi, insomma, è assolutamente condivisibile, credo. Ma perché? Perché credo che sia assolutamente reale il fatto che ognuno di noi abbia pienamente coscienza del fatto che la situazione sia difficile. Sia difficile soprattutto nel campo economico, nel tessuto economico della nostra borgata, del Trentino, d'Italia, di tutti, e che quindi tutti abbiano evidentemente la volontà di provare a fare la loro parte, no? Mi pare diceva anche lei prima, consigliere Rossi. Noi naturalmente la cifra che abbiamo detto prima è frutto, come dicevo, di un'analisi, un ragionamento, un percorso che si è sviluppato nell'ultimo mese e mezzo. Abbiamo cominciato a ragionare su come poter intervenire già un mese e mezzo fa, in piena crisi, nel pieno momento della crisi. Quando giustamente il consigliere Rossi dice non ho il polso, non ho idea di come oggi, di quale sia l'effettiva situazione economica delle attività produttive, se non la percezione che probabilmente abbiamo un po' tutti e che è corretta, che sicuramente le attività economiche che lei citava prima, i bar, i ristoranti, i parrucchieri, gli estetisti, siano assolutamente in difficoltà, perché sono dovuti rimanere chiusi, ma con le spese da pagare per due mesi circa. Noi siamo partiti esattamente da lì, da questa che è una come si suol dire, una affermazione che, diciamo così, è inopinabile. Cioè, qui chi è rimasto chiuso sicuramente ha più difficoltà a ripartire degli altri. Per questo motivo abbiamo cercato di partire da lì. Oggi non volevo entrare nel dettaglio del provvedimento che stiamo preparando, però accolgo positivamente anche il suo monito a ragionare col tavolo della solidarietà, tant'è vero che il terzo settore sul quale noi andremo ad agire sarà esattamente per aiutare le famiglie, aiutare il tavolo della solidarietà, metterlo nelle condizioni di poter fare ancora di più di quello che già importante, in maniera incredibile, sta facendo, e di come partiamo dal principio che il tavolo della solidarietà in questi anni si è già dimostrato capace di intercettare fragilità che emergevano dal nostro territorio e che quindi potrà, messo nelle condizioni con le risorse corrette, fare la propria parte anche in questa difficile situazione. Quando, per quel che riguarda le famiglie, dopodiché ha ragione il consigliere Rossi, io infatti accolgo positivamente la parte dell'ordine del giorno e pur astenendoci ho già annunciato prima che accogliamo la parte dove si dice di venire in aula a condividere i provvedimenti che verranno messi in campo. Lo faremo, verremo in aula, non lo approveremo in giunta, perché vogliamo che ci sia una concertazione, una discussione in aula del provvedimento che approveremo con delle linee guida in giunta prima di portarlo in aula, e verremo in aula a discuterlo. Dico però subito, quando il consigliere Rossi leggeva giustamente quello che prevede il decreto Cura Italia, quella là è quello che viene previsto nel decreto Cura Italia per tutte le manovre di compensazione fiscale che i comuni possono mettere in campo. Cioè si dice, potete utilizzare l'avanzo di amministrazione per compensare le spese correnti che doveste vedere ridotte se riducete la tariffa, se riducete qualche tipo di tariffa comunale, tributo comunale, perché molti comuni potranno farlo non avendo ancora approvato il bilancio di previsione che è stato spostato al 31 luglio. Quindi di quello si tratta. È vero però che molti comuni italiani, come diceva lei giustamente e come ho detto io poc'anzi, si sono già resi protagonisti dell'erogazione invece di aiuti concreti e di risorse quindi messe nelle tasche dei cittadini. Noi siamo partiti da lì e infatti noi diciamo di essere i primi in Trentino a farlo, non i primi in Italia, che mancheria altro. Però voglio dire, a me già oggi è arrivato un cittadino dicendo, ah ma però ho visto che al comune di Roncegno, non so dove, hanno detto che dimezzeranno l'IMIS sui C1. Cioè, è evidente che, adesso dico, qualsiasi scelta fai sbagli in un certo senso. Noi però ci siamo assunti la responsabilità, abbiamo fatto una scelta precisa, che è quella di dire, per il nostro tessuto socio-economico, ci sembra in questo momento più interessante andare a completare gli aiuti del governo e della provincia, che ci sono di compensazione fiscale sull'imposta degli affitti, ci sono a fondo perduto sugli affitti da parte della provincia, quindi andare ad inserirci noi per completare quei contributi con le cifre che vedremo in aula tra una decina di giorni, secondo noi è in questo momento più interessante, ma sicuramente molti di noi invece diranno di no, cioè non è che questa è la verità in tasca. Secondo noi in questo momento ci sembra più interessante dare un aiuto concreto che qualcuno, le attività economiche si ritrovino sul conto corrente, piuttosto che andare a dire per esempio muovo la leva dell'IMIS, muovo la leva dell'IMIS per i C1, muovo la leva dei C1, probabilmente in alcune zone turistiche muoveranno la leva turistica sui D, sugli alberghi, tra il resto nel Cura Italia sembra che ci sia anche una disponibilità dello Stato alla compensazione di quelle risorse che dovessero poi mancare. Quindi voglio dire, ognuno farà una scelta legittima, responsabile per il proprio territorio. Quella che abbiamo fatto noi, e ripeto, non pretendiamo che venga giudicata come la scelta migliore del mondo, però diciamo così che ci sembra importante in questo momento garantire magari poche risorse, ma garantirle subito nelle tasche dei cittadini. Questa è evidentemente un'assunzione di responsabilità che ci prendiamo e con la quale poi verremo in aula la settimana prossima, quando approveremo e definiremo anche gli ultimi dettagli di questo importante, secondo noi, provvedimento.
Grazie Sindaco. Se non vi sono altri interventi, poniamo in votazione l'ordine del giorno. Prego, consigliere Vedovelli. Consigliere Vedovelli, rientra però. Perfetto.
Ho chiesto un parere e se posso, e se è nella mia facoltà, ritiro l'ordine del giorno per protesta, con quanto dichiarato in quest'aula stasera dal Sindaco. Per me le risorse messe in campo sono insufficienti, peraltro quando verranno presentate in aula io le voterò.
Bene, allora l'ordine del giorno presentato dal consigliere Vedovelli viene ritirato dallo stesso consigliere. Proseguiamo la discussione del punto 1 per l'approvazione del rendiconto gestione 2019 con gli interventi, le domande dei vari consiglieri. Prego, consigliere Viola.
Grazie, lo volevo far prima, ma mi avete detto che potevo parlare giustamente, per l'amor di Dio. No, solo due piccole domande. Stupidaggini sulla relazione illustrativa rendiconto esercizio 2019 a pagina 119 nel aspetti un attimo che la trovo anch'io. Ok, nei servizi cimiteriali, dove c'è scritto obiettivo parzialmente concluso. Allora, se vi ricordate, tempo fa avevo chiesto come mai il totem messo all'esterno del cimitero non era aggiornato, mancava un aggiornamento. Ecco, volevo sapere se questo era stato aggiornato oppure no, perché effettivamente secondo me è oltre un anno che non viene aggiornato. Credo che, adesso non per dar colpa né per l'amor di Dio, perché vedo qua che ci sono stati altri lavori da fare, forse più urgenti di questo, però io purtroppo vado spesso in cimitero e trovo spesso persone che si affacciano, provano a interloquire con questo totem che sta muto o dice defunto non trovato. No, perché, ecco, e allora chiedevo, ecco, se era possibile, anche perché non credo che in un anno ci siano migliaia di morti a Mezzo Lombardo. Cosa, non so quanto ci vuole a farlo per ogni volta. Chiedo, ecco, se è possibile fare questo aggiornamento, proprio perché è stato messo lì e non serve a niente se non viene aggiornato. Ecco, uno è questo, chiedevo appunto se era stato aggiornato, mi avete già risposto, mi avete detto di no. E l'altro è a pagina 133, che riguarda i tributi, dove 133, aspetti un attimo che la trovo anche io, perché non è che, eccolo qua, dove ci sono 89 avvisi definitivi l'IMIS e non pagati per 97.342 euro. Ecco, chiedevo se non erano pagati perché sono stati emessi magari verso la fine dell'anno, pertanto non siete arrivati a riscuoterli, oppure se ci sono delle difficoltà nella riscossione per motivi vari. Ecco, tutto qua.
Prego, Assessore Martinatti.
Sì, entrambe le cose. Gran parte sono state messe a fine anno e una parte non sono state riscossi, ma per tempistiche una parte chiaramente, purtroppo, perché...
Grazie. Prego. Parola al Sindaco.
No, sulla questione del totem del cimiteriale, giustamente ha perfettamente ragione, insomma, questo mi sento di dire, nel senso che è una cosa utile se viene aggiornata, evidentemente abbiamo interessato il servizio già dopo il suo intervento di qualche consiglio fa. Purtroppo le incombenze in questo periodo, tra il resto, ricordiamoci sempre che tra il resto c'è anche la questione, insomma, del telelavoro, di questo, però sono tutte, non sono giustificazioni. Evidentemente il responsabile del servizio sa che c'è questa cosa da aggiornare, e ha in programma assolutamente di farla, speriamo nel più breve tempo possibile. Insomma, anche noi concordiamo che sia assolutamente importante, che se una cosa c'è però debba funzionare nella sua totalità, altrimenti...
Chiedo scusa, ma non, cioè, sul cimitero voglio dire un'altra cosa. Trovo spesso e volentieri persone che dicono che il cimitero è in, cioè, qualche volta purtroppo è in condizioni, cioè, non belle, diciamo. L'altro giorno ho trovato un signore che mi ha fermato per strada e mi ha detto: se sa ancora in comune. Dico, sì. Però, ecco, dice, perché c'è il famedio, e sono stato lì a vedere il famedio, che veramente versa in condizioni abbastanza precarie, cioè precarie, ci sono ancora le corone di alloro messe lì che sono ormai oltre che vecchie, la sporcizia, cioè i nomi che mancano. Credo che, insomma, quel famedio lì è stato fatto per i benemeriti di Mezzo Lombardo, visto che sono benemeriti, meritino di avere qualcosa di meglio. Ecco, tutto qui, solo questo. Grazie.
Prego, Sindaco.
Sì, su questo devo dire che queste segnalazioni sono pervenute anche a noi. Sappiamo quanto giustamente i cittadini tengano evidentemente ai propri cari che sono sepolti in San Pietro, e dobbiamo dire ad onor del vero che c'erano dei lavori edili che interessavano la chiesa di San Pietro, per cui era anche difficile andare ad intervenire in questo periodo. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un sopralluogo con il vice sindaco e con il perito Nardon, esattamente per renderci conto di persona delle condizioni in cui versano parti, diciamo così, del cimitero. Stiamo programmando con l'Ufficio Lavori Pubblici un intervento straordinario da mettere in campo quest'estate, proprio di pulizia, di innesto di nuovo materiale dove si cammina, di materiale elegante, una pulizia importante anche dei marmi, delle scale, di tutta una serie di luoghi che abbiamo riscontrato effettivamente non sono un po' per l'emergenza Covid che ha chiuso tutto e non c'era la possibilità di fare la manutenzione, un po' per i motivi che lei diceva giustamente, un po' per il metodo, un po' per una cosa, un po' per l'altra, c'è da lavorare tanto e abbiamo chiesto esattamente al Perito Nardone di presentarci un piano nei prossimi giorni esattamente di intervento puntuale sul cimitero.
Grazie Sindaco, altre domande? Poniamo in votazione il punto 1 dell'approvazione del rendiconto della gestione 2019, favorevoli? Contrari, astenuti, 3 astenuti, immediata non c'è? Passiamo. Passiamo. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. 3 astenuti, 13 e 10 favorevoli. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, conto consuntivo esercizio finanziario 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Volontari di Mezzo Lombardo. Per l'approvazione do la parola Assessore Martinatti. Punto 2. Do la parola al Sindaco. Prego.
Sì, semplicemente per dire come è consuetudine che il bilancio è la pratica agli atti, quindi se ci sono domande, altrimenti noi proponiamo l'approvazione.
Se non vi sono domande, poniamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno del conto consuntivo esercizio finanziario 2019 del Corpo di Vigili del Fuoco di Volontari di Mezzo Lombardo. Favorevoli? Unanimità? Anche questo è immediato? Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossione S.P.A. La parola al Sindaco, punto 3.
Anche in questo caso si tratta del rinnovo delle convenzioni che avete visto agli atti. Se vi sono domande, credo saranno in caso di natura tecnica e quindi potranno rispondere la vice segretaria o il segretario comunale. Si tratta del rinnovo delle convenzioni che abbiamo già in essere con gli enti che vedete se nei punti all'ordine del giorno.
Qualche domanda? Poniamo in votazione il punto 3, approvazione schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossione S.P.A. Favorevoli? Unanimità? Immediata? Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la governance di Trentino Digitale S.P.A. Mettiamo in votazione, favorevoli, unanimità. Punto 5 dell'ordine del giorno, modifica della dotazione organica del personale. Do la parola al Sindaco.
Sì, brevemente anche in questo caso. Abbiamo in previsione nelle prossime settimane di indire i concorsi per la sostituzione del responsabile del caposervizio dell'edilizia privata e del caposervizio dell'edilizia dei lavori pubblici che ha rassegnato le dimissioni e avrete notato che è stato nominato caposervizio in sua sostituzione in attesa del concorso il perito Nardon. Con questa modifica della pianta organica modifichiamo sostanzialmente la categoria del caposervizio dei lavori pubblici portandola da di evoluto a di base, perché questo ci sembra più interessante proprio in previsione anche della scelta che abbiamo fatto di nomina del caposervizio Nardon, l'assunzione di una persona che arrivi naturalmente formata sotto il profilo naturalmente della formazione professionale, ma magari sotto il profilo dell'esperienza vorremmo che se la potesse fare sul campo anche proprio qui all'interno del nostro ufficio per assumere eventualmente dopo qualche tempo il ruolo di caposervizio. E quindi un D base può essere più interessante in questo momento che un D evoluto che magari invece arriva con già un'esperienza importante alle spalle, magari anche a fine carriera lavorativa. Questa è un po' la motivazione che ci porta a declassare, diciamo così, da di evoluto a di base il ruolo del caposervizio dei lavori pubblici.
Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Rossi.
Sì, volevo chiedere se è stata presa in considerazione, ad esempio, l'utilizzo del personale già in servizio. No, per l'edilizia pubblica in questo caso.
Sì, sì, noi abbiamo già...
so che c'è, ma per, come dire, un concorso interno, non so che forme per assegnare il ruolo di base al personale, a chi svolge attualmente il ruolo di... Perché, non so, se è possibile, se ha il titolo, se ha... No, perché magari l'esperienza permette di...
Per questo motivo qui, allora, non volevo dire tutto.
No, difficile, però...
Abbiamo fatto proprio questo tipo di ragionamento. Siccome, però adesso entro in tecnicismi che non voglio, infatti non volevo addentrarmi in questa questione, però vedremo adesso naturalmente ringraziamo l'ingegner Poletti che per 20 anni, insomma, o più ha retto l'incarico di responsabile del Servizio Lavori Pubblici a Mezzo Lombardo, e ringraziamo il perito Nardon che si è assunto la responsabilità e l'onere di andare avanti in questa, diciamo così, di accettare il ruolo di caposervizio in questo importante, perché ricordiamoci, insomma, che Mezzo Lombardo è un comune a tutti gli effetti importante, che fa anche, svolge opere importanti, e quindi è naturalmente un incarico non da poco, e devo dire, ringrazio il Nardon per l'assunzione di responsabilità, visto che dovremo verificare esattamente questo, no? se a certe condizioni un tempo era esattamente possibile quello che diceva lei. Stiamo verificando anche noi se a certe, ed è anche uno dei motivi per cui andiamo a declassare il posto da di evoluto a di base, perché ci sono dei casi che stiamo verificando se però sono ancora, diciamo così, possibili con le normative vigenti attualmente, che prevedevano che l'esperienza, pur non avendo la laurea in determinate condizioni, potessero sopperire all'incarico anche di quello dove vorremmo andare, in direzione.
Grazie.
No, volevo appunto ribadire quanto detto dal sindaco, cioè questo era un po' lo spirito con cui pensavo venisse affrontato, cioè sfruttare un'esperienza già consolidata, valida, insomma, no, per quello che possiamo dire, e chiaramente evitando di andare a complicarci la vita. Il fatto di passare da di evoluto a di base, per quello che ne capisco, almeno ha una funzione di equilibrare due servizi che prima non si capisce per quale motivo erano squilibrati, cioè avevamo un di evoluto al pubblico e un di base al privato, che non capisco per quale motivo c'era, insomma, questa differenza. Sì, però, insomma, finalmente abbiamo la possibilità di regolarizzarla, e questo, vabbè, tutto lì. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Se non vi sono altri interventi, poniamo in votazione appunto 5 della modifica della dotazione organica del personale. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Ringrazio tutti. Il consiglio comunale è terminato.